Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Pensavate che fosse, non ci fosse più, invece no, io continuo l'apertura di musica classica anche durante il palinsesto estivo di Radio Popolare. Semplicemente iniziamo mezz'ora dopo, si inizia dalle 7.30 fino alle 8.30 del giornale radio e poi a seguire la rassegna stampa, quindi per quasi tutta l'estate prenderò delle brevi ferie ad agosto, ma insomma continuiamo con le nostre mattine ad ascoltare nuovi dischi, ad ascoltare vostre richieste, vostri consigli, ma anche a qualche segnalazione di concerti, opere, eventi che accadono in giro per i festival estivi o che comunque succedono in città. Ieri, appunto, nel fare questa scaletta ridotta, ovviamente, perché devo condensare gli ascolti in circa 60 minuti, ho dovuto fare spazio perché a tante richieste vostre che settimana scorsa mi avete, devo dire, molto contento, scritto in tanti, quindi ho diverse richieste accumulate. Quindi oggi sarà principalmente, una scaletta dedicata alle vostre selezioni di brani da ascoltare. Quindi pochi dischi nuovi, poche cose da annunciare, da andare a sentire in questi giorni, però una delle prime che volevo farvi sentire, che mi sembrava un ottimo inizio da una domenica mattina, è un disco dedicato al liuto, Lute Music di Giovanni Antonio Terzi, un compositore italiano ovviamente, di cui però mi ha fatto molto ridere la voce Wikipedia perché è molto scarna e alla sezione biografia. Si comincia con nessuna notizia si ha sulla sua vita, che a quel punto la voce Wikipedia potrebbe anche finire lì, e forse tanto vale a questo punto ascoltare la sua musica, perché è di Giovanni Antonio Terzi, nato a Bergamo a fine del 500, all'inizio del 600, manco quello sappiamo, è rimasto due o tre copie a stampa delle sue intavolature per liuto, che Lutista Florent Marie, se non sbaglio fiammingo, ha inciso per Carpe Diem Records in un disco appunto interamente dedicato a Terzi. Devo dire che affronta un po' il classico repertorio per l'uso di quegli anni, quindi fondamentalmente musica basata su temi di danza. Quindi i titoli che si leggono in questo 28 tracce che compongono il disco per la Carpe Diem Records vanno da Il preludio dell'autore, Saltarello, Gagliarda, Ballo tedesco e francese, Saltarello, Fantasia terza dell'autore, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a questo, devo dire, bellissimo, anche forse perché è suonato con una certa improvvisazione e fantasia, questo bellissimo passo e mezzo ultimo, tratto dal secondo libro di intavolatura di liuto, stampato da Giacomo Vicenti nel 1599. Io sono Carlo Lanfossi, questa è l'apertura della musica classica della domenica mattina Radio Popolare. Se avete domande, richieste o se insomma avete qualcosa da dirmi, mi trovate via messaggio al 331-6214013, vale anche per Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Thank you. questo passo e mezzo, una sorta di classica danza rinascimentale, il cui nome, se non sbaglio, deriva proprio dal fatto che la danza prevedesse un passo e mezzo. In realtà poi diversi musicologi e studiosi di danza storica, insomma, non sono del tutto d'accordo. In realtà forse ha a che fare con il fatto che il tempo è alla breve, ma insomma direi che questa cosa non vi interessa. Sta di fatto che la trovo bellissima questa versione eseguita da Florin Marie al liuto per questo disco interamente dedicato alla musica, alle intavolature di Giovanni Antonio Terzi, compositore appunto di cui non sappiamo assolutamente niente, se non che forse è nato verso la fine del Cinquecento e ha stampato alle stampe, soprattutto a Venezia, che era il luogo, il simbolo, il centro della stampa musicale, dove si è inventata fondamentalmente la stampa musicale alla fine del Cinquecento. E, insomma, dobbiamo a loro tutto questo bellissimo repertorio, anche appunto non solo di musiche scritte per musica vocale o accompagnata, ma anche e soprattutto le grandi intavolature per liuto. Questo è il disco della Carpe Diem, e veniamo subito però appunto alle richieste che mi avete fatto settimana scorsa di ascolti vari. Di solito appunto mi chiedete anche poi le mie incisioni preferite di ognuno di questi. La prima che secondo me anche qui stava bene per incominciare la domenica mattina, perché è molto soft, mettiamola così, sono le variazioni Enigma, anzi le Variations on an Original Theme, poi chiamate Enigma, di Edward Elgar. E qui ci spostiamo dal Cinquecento italiano alla fine dell'Ottocento, quasi Novecento inglese. Elgar, anche lì, se non pare che il tema principale di questa lunga serie di 14 variazioni fosse nato più o meno per caso mentre stava insegnando a lezione una mattina dell'ottobre 1898, e questo tema gli ha ispirato, e all'interno di diverse passeggiate e discussioni con amici, alla fin fine Elgar decide di comporre queste 14 variazioni, ognuna dedicata a un misterioso da identificare amico, perché sono tutte delle piccole sigle, dei crittogrammi. Quindi non so, c'è la variazione CAE o la variazione RBT o la variazione Isobel, ognune sono appunto, in teoria Elgar voleva che solamente il destinatario sapesse che quella variazione era, come dire, dedicata a lui o a lei, e per questo poi sono state anche chiamate appunto le variazioni Enigma, appunto perché riconoscere i personaggi indicati nelle variazioni rimane un enigma. Ora ovviamente sono più o meno stati tutti riconosciuti, incluso quello della variazione più celebre in assoluto, una di quelle centrali, bellissimo adagio, la variazione numero 9, quella chiamata Nimrod. Michele, che mi chiedeva quale fosse la mia esecuzione preferita, rispondo che è questa, Georg Scholti con la Chicago Symphony Orchestra. Ce ne sono tante altre, tutte anche abbastanza strane, tipo quella diretta da Jean Jocum con i Wiener, se non sbaglio. Ce ne sono tante, però devo dire questa di Scholti, a un certo punto lo sentirete, si lascia talmente trasportare anche l'orchestra che non ha paragoni. Thank you. oppure se andate a leggere le recensioni dei magazine inglesi, che ovviamente tengono Elgar con particolare attenzione, questa esecuzione di Scholti, che è veramente ormai diventata quasi canonica, è considerata il diavolo perché si lascia andare, perché è eccessiva, perché il tempo è sempre lì per sbracare. E io però invece la amo proprio per questo, perché c'è quel momento, l'avete sentito alla fine, in cui veramente la sezione degli ottoni sovrasta completamente, come se volesse urlare al mondo quello che ha da dire. Io la trovo uno dei momenti più belli della storia del disco, mi ha sempre fatto piangere come un vitello, e devo dire, per me questo è Elgar, che piaccia agli inglesi oppure meno. Georg Scholti e la Chicago Symphony Orchestra, Scholti stesso aveva già inciso più volte le variazioni Enigma, anche con la London Symphony Orchestra, peraltro, e recentemente sono state rimasterizzate, però questa con la Chicago, che invece è un disco che è più complicato da trovare, ma ovviamente lo trovate su qualunque delle piattaforme varie di streaming musicale, per me rimane la migliore. Poi, se proprio vogliamo vedere, sono molto belle anche le esecuzioni più standard di Adrian Bolt, per esempio, quella diretta dai Barbirolli, quindi andiamo proprio un po' insomma, negli anni 50-60, sempre in Inghilterra, ma mi piace appunto, come dicevo prima, quella diretta anche da Eugène Jocum per la Deutsche Grammophon, mi piacciono molto quella diretta da Ormandy con l'Orchestra di Philadelphia. Insomma, alla fin fine è difficile trovare esecuzioni veramente brutte, quella che è indubbiamente la più assurda e in effetti difficilmente ascoltabile è quella diretta da Leonard Bernstein, perché non so cosa gli aveva preso quel giorno, ma aveva deciso che soprattutto questa variazione da Nimrod andava presa a un tempo lentissimo, quindi la traccia dura il doppio di qualunque altra esecuzione delle variazioni Enigma, e devo dire però non funziona, con tutto l'amore che ho per Leni Bernstein, del quale spero, non vedo l'ora esca il film a lui dedicato, però no, non ci siamo. Mentre invece ci siamo decisamente una delle ultime incisioni della Passione secondo Matteo di Bach, questa è una richiesta di non settimana scorsa, bensì di 2 settimane fa, ma che ho dovuto rimandare perché settimana scorsa c'era troppo Bach nella mia scaletta, e mi avevate chiesto di ascoltare proprio il finale, non solo il finale ma anche il recitativo che lo precede, che in effetti è bellissimo, uno di quei momenti molto teatrali anche di Bach. Lo sapete, la Passione secondo Matteo è la passione insieme a quella di Giovanni, la passione più teatrale, la Passione secondo Giovanni è quella un po' più meditativa, più filosofica, anche più complessa. La Passione secondo Matteo invece è quella tendenzialmente un po' più a pelle, un po' più drammatica, è un po' più vivida anche. In effetti tutte queste le turbe, appunto, degli interventi del coro, anche nei recitativi, sono dei momenti comunque abbastanza stupefacenti. E più si arriva poi verso il finale, un po' come Dante con Beatrice, alla fin fine c'è una sorta di riconciliazione, se vogliamo, per quanto si possa avere una riconciliazione alla fine della Passione. Anche qui ho scelto tutto sommato un'esecuzione recente, anche se, come dire, della Passione secondo Matteo ci sono anche delle bellissime incisioni di 50, 60, 70 anni fa, con le orchestrone grosse, col suono ancora bello pieno, sentito, romantico, se vogliamo, del tutto astorico, ma chi se ne frega, vorrei anche dire. Però devo dire invece delle esecuzioni recenti, quindi un po' più sensibili nei confronti di strumentazione secondo la metodologia dell'epoca e la prassi esecutiva dell'epoca, questa diretta da Raphaël Pichon con il suo ensemble Pygmalion e il coro Métaris della Radio France, devo dire che è uscito proprio l'anno scorso, è una delle più belle esecuzioni della Passione secondo Matteo, perché mette insieme sia appunto l'aspetto un po' più quasi vorrei dire pulito, cristallino, delle esecuzioni un po' asettiche, anche quasi forse quelle più storicamente informate, però con la passione chiaramente, con anche una certa grinta da invece orchestrona romantica. E quindi a voi appunto questo bellissimo recitativo e il coro finale dalla Passione secondo Matteo di Bach, diretta da Raphaël Pichon. Thank you. il finale della passione secondo Matteo, e questa era una appunto delle richieste che venivano da un paio di settimane fa. Intanto vedo che già mi avete prenotato per settimana prossima per Beethoven, Fidelio, per il souvenir di Josher, l'opera 42 di Tchaikovsky. E poi Alessandra mi chiede qualcosa sul mestiere dell'accordatore di strumenti. Dipende se vuoi sapere lo stipendio, non ne ho la benché minima idea. Se invece vuoi sapere qual è la preparazione, anche questo non ho del tutto idea. Mi ricordo di aver avuto una conversazione con qualche accordatore, appunto, in cui gli chiedevo ma come ci si forma per diventare accordatore. Mi ricordo la risposta in quel caso fu semplicemente mio padre lo è sempre stato, quindi l'ho imparato da lui. Però non so appunto esattamente come funzioni, se c'è una scuola, presumo di sì, di accordatura. Studierò, la settimana prossima rispondo poi magari un po' più, in maniera più appropriata ad Alessandra. Nel frattempo l'ultimo ascolto, perché poi dopo c'è da mandare la pubblicità, sono i quadri dell'esposizione di Mussorgsky, mi avete chiesto settimana scorsa anche di ascoltare questi. La mia incisione preferita è indubbiamente, qui non ho avuto proprio il benché minimo dubbio, sempre Chicago Symphony Orchestra. Una delle orchestre con un bellissima sezione di ottoni diretta da Fritz Reiner. Questo era un disco RCA di tanti anni fa. Ho fatto una sorta di medley tra la terza promenade, le Tuileries e il bellissimo Biglow, due dei quadri che appunto Mussorgsky rappresenta in questa sua passeggiata in questa sorta di museo virtuale. Tra l'altro mi rendo conto, io ho dato per scontato intendeste la versione, l'orchestrazione di Ravel, ovviamente, del quadro d'esposizione, che in realtà originariamente sono scritti per pianoforte. in occasione dell'uscita del cofanetto con 8 dischi dedicati a Bach di Isabel Faust, uno dei movimenti più belli, cioè quello del concerto per violino in sol minore Bachwerk Verzeichnis 1056. Il largo utilizzato in non so quanti film, pubblicità, insomma in generale come colonna sonora, ma insomma viene da lontano, e largo dal concerto per violino BWV 1056R, in realtà insomma, una di quelle composizioni le cui origini non sono del tutto chiare, perché ne esiste anche una versione per oboe, però appunto Bach e in particolare Isabel Faust al violino, perché dopo appunto tanti anni ormai che Isabel Faust per l'etichetta Harmonia Mundi ha dedicato a tutto il repertorio, anche non solo quello esplicitamente per violino solo, di Bach, la etichetta ha deciso di far uscire, in realtà uscirà a settembre, credo, il cofanettone di 8 dischi dedicato a Bach con Isabel Faust e i vari, ovviamente, musicisti con cui lei ha collaborato in questi anni, perché appunto non ha eseguito solo, che ne so, le partite o le sonate, ma anche, per esempio, i concerti brandeburghesi, insomma, c'è tanto altro. Mi ha fatto molto sorridere, peraltro ecco, il cofanettone in più regala anche un DVD con Isabel Faust che suona Bach all'interno della Thomaskirche di Lipsia, per cui insomma, uno dei luoghi ovviamente bacchiani per eccellenza, e però mi ha fatto ridere appunto nel booklet del cofanetto, c'è un'intervista con Isabel Faust che riflette appunto su tutti questi anni in cui ha inciso praticamente quasi tutto quello che poteva suonare di Bach, e appunto dice, e cita spesso questa, i miei amici a Achamus, Achamus scritto con la H, io non riuscivo, con la K, scusate, io non riuscivo a capire cosa fosse Achamus finché una nota a piedi pagina, che è una cosa abbastanza inusuale nei libretti, nella traduzione in inglese, specifica che Achamus è il suo modo per chiamare la Academy für Alte Musik di Berlino, che è uno degli ensemble più famosi, insomma in generale più devoti al repertorio barocco, veramente fino agli anni 70, se non prima, quindi, e che l'ha sempre accompagnata in queste incisioni bacchiane, e qui ovviamente ha un ruolo predominante, in particolare nei concerti per violino, dove Isabel Faust è accompagnata da loro, diretta dal loro concertmeister Bernard Fork. Questo appunto per le novità discografiche. Invece torniamo alle vostre richieste settimana scorsa. Tra le cose che mi avevate chiesto c'era anche di ascoltare il bellissimo, ovviamente celeberrimo trio di Schubert opera 100, me l'aveva chiesto Giorgio da dedicare al suo papà, e perché celeberrimo, perché insomma appena lo ascolterete lo riconoscerete immediatamente, è quello utilizzato da Stanley Kubrick in Barry Lyndon. Thank you. musicologi che poi hanno detto che in fondo era anacronistico che Kubrick utilizzasse questo brano scritto ormai all'inizio dell'Ottocento, insomma, quando Schubert era già avanti negli anni, per un film che in realtà, per come Barry Lyndon, è ambientato qualche decennio prima. L'esecuzione che preferisco è indubbiamente questa, con il Florestan Trio per la Hyperion di qualche anno fa.
Thank you.
il trio per pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore, il D929 di Franz Schubert. Questo era l'andante con moto, il secondo movimento. Loro erano il Florenstein Trio. Mi piace molto il loro approccio, un po', come dire, quasi in punta di piedi, ma per un brano del genere non si potrebbe fare altro. E però, come dire, si intuisce che c'è un'anima, e anche il giusto tempo, i giusti respiri, le giuste pause, lo trovo bellissimo. Quindi, insomma, questo per Giorgio, che me l'aveva chiesto settimana scorsa, e invece per Giancarlo, che mi aveva chiesto di ascoltare uno dei brani più folli della storia della musica, cioè il finale della seconda sonata di Chopin. Ora, la seconda di Chopin è una di quelle sonate che sono, per certi versi, celeberrime, perché tutti avete ascoltato la Marcia Funebre, che di fatto è il suo terzo movimento, il movimento lento di questa sonata, che poi è stato, come dire, diventato la Marcia Funebre per eccellenza. La si è ascoltata in tutte le salse, anche trascritta per orchestra o per banda, come mi ricordo quando ero ancora in America e avevo deciso di scrivere un paper per il mio corso di etnomusicologia sul suono della sinistra, e mi ricordo che ai funerali di Berlinguer la banda suonò la Marcia Funebre di Chopin. Invece, l'ultimo movimento, quello che viene appena dopo la Marcia Funebre, è una delle cose più folli, perché praticamente dura pochissimo, dura circa un minuto e mezzo scarso, ed è una sorta di rincorsa verso il nulla, perché di fatto non c'è una tonalità vera e propria, è una sorta di, sembra un'improvvisazione, in realtà non lo è, c'è una sorta di, si capisce che c'è una melodia, ma è più una sorta di boutade veramente in musica, tanto che Schumann stesso, che pure era un grande ammiratore di Chopin, disse che questa non è musica fondamentalmente. E secondo me, appunto, in realtà è una sorta di visione, una sorta di, come dire, di impressione, perché dopo un pezzo così grande, così importante come la Marcia Funebre, non può che esserci altro che una sorta di rivolo di vento, no? E devo dire, di tutti i pianisti chopiniani che hanno reso benissimo anche quest'ultimo movimento, anche alcuni con, anche tecnicamente, facendo ascoltare tutte le note, cosa che sembra impossibile perché è un pezzo velocissimo, un presto che è quasi prestissimo. Però alla fin fine io invece ho bisogno quasi di dare la sensazione che non ha questo pezzo, non abbia senso, che sia soltanto appunto una sorta di bolla che così che esplode fra le mani, perché non c'è nient'altro da fare. E in questo senso la grande poetessa del pianoforte lo ha capito benissimo, e quindi lo ha fatto perfettamente, ossia Martha Argerich. Martha Argerich e il finale della seconda sonata di Chopin in si bemolle minore opera 35, un brano veramente incredibile. E però appunto, ecco, la Argerich è una di quelle che tende, come dire, a non stare di tanto a cercare di far sentire ogni minima difficoltà, ogni minima peculiarità di questo brano, bensì di crearne una sorta di piccola poesia a sé, quasi una sorta di haiku, se vogliamo proprio fare un paragone. Insomma, lo trovo veramente bellissimo. Il mio tempo è praticamente scaduto, anche la mia voce in questo momento sta scadendo. Vi ringrazio per avermi iscritto in tanti, quindi ho già una buona collezione di ascolti per settimana prossima da farvi ascoltare. Vi lascio con, anche questa è un'anticipazione, a settembre uscirà, per festeggiare i 100 anni della Disney, una raccolta di Deutsche Grammophon con diverse trascrizioni delle più famose musiche dei cartoni Disney eseguita da Lang Lang, e che è anticipata da un disco dove Lang Lang suona il pianoforte davanti ovviamente al Castello della Bella Addormentata, E devo dire, hanno scelto una canzone, una delle mie preferite, devo dire, che però conosco solo in inglese, non mi ricordo in italiano come si chiamava, tratta da Mary Poppins, cioè Feed the Birds. Io, Carlo Manfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio di Radio Popolare e ai programmi che seguono. Vi auguro una buona domenica e vivete felici. Thank you.